Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, l'appuntamento serale di Radio X. Un saluto da Vito Biolchini in diretta per questo appuntamento del mercoledì, dedicato come sempre all'associazionismo, al volontariato. Vi ricordo che andiamo in replica il giovedì a partire dalle 10. Il primo tema di oggi, il 25 aprile, che si avvicina alle iniziative del Comitato 25 aprile, di cui fa parte anche l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Antifascisti. Il suo presidente direttivo della provincia di Cagliari, Marco Sini, ben trovato Marco.
Grazie.
Coordinamento Buonasera. Provinciale dell'ANPI. Allora, 25 aprile si rinnova l'appuntamento col corteo venerdì mattina dalle 9, però ci sono anche altre iniziative, una in corso di svolgimento adesso a Cagliari, allo spazio, al sottopiano del comune, le donne della Costituzione. In che contesto cade questo 25 aprile 2014, secondo te?
No, il 25 aprile del 2014 cade in un contesto molto dinamico, dove la crisi si fa sentire, soprattutto la crisi economica e sociale, la disoccupazione, lo stato delle famiglie, poi la Sardegna, diciamo, che ha un qualche problema in più rispetto ad altre realtà nazionali proprio sul fronte economico e sociale.
Essere antifascisti oggi in Sardegna, che senso dare a un impegno come quello dell'ANPI?
Beh, essere antifascisti oggi significa riconoscersi sempre in continuità con i valori di libertà, di democrazia, di indipendenza nazionale, ma anche di europeismo positivo, europeismo sociale, europeismo dei popoli, che costituisce il lascito della resistenza e della lotta partigiana, che poi è sfociata nella Costituzione repubblicana.
Quest'anno non ci dovrebbe essere a Cagliari la manifestazione dei neofascisti. Ricordiamo negli anni scorsi anche qualche scontro, molte polemiche. Come si è arrivati alla fine a questo successo, lo possiamo definire così?
Beh, in effetti è dall'anno scorso che questa manifestazione di gruppi neofascisti, che ha caratterizzato la piazza di Cagliari per un decennio almeno, si è interrotta, nel senso che le autorità preposte, prefetto e questore, l'anno scorso, anche grazie a nostre sollecitazioni, hanno negato alle forze di destra di commemorare i caduti della cosiddetta Repubblica Sociale di Salò. E quest'anno però ho appreso ieri che è stata concessa un'autorizzazione per fare un raduno in piazza a Quartu Sant'Elena. Anche su questo noi siamo intervenuti stamattina con una lettera a prefetto, questore e sindaco di Quartu, stigmatizzando l'autorizzazione che è stata concessa. Sia chiaro, noi come ANPI e come Comitato 25 aprile non abbiamo non contestiamo a chi che sia il diritto a commemorare privatamente quei soldati periti nella cosiddetta Repubblica di Salò, ma contestiamo fermamente il fatto che quella commemorazione avvenga proprio il 25 aprile, in una giornata che è dedicata ad onorare la resistenza, i suoi caduti, le vittime civili, i soldati italiani dell'esercito di liberazione e nient'altro, e a festeggiare naturalmente la liberazione dal nazifascismo. Quindi non si possono onorare persone che hanno contrastato quella liberazione combattendo a fianco dei tedeschi.
E sotto questo aspetto sappiamo che storicamente la Sardegna come regione non ha partecipato alla guerra di liberazione, i tedeschi abbandonarono l'isola in pochi giorni, però sono stati tra i 5.000 e i 7.000 i sardi che combatterono nella resistenza. Alcuni di questi vengono scoperti, riscoperti adesso grazie a delle iniziative, a delle ricerche che vengono portate avanti, e su alcuni appunto di questi personaggi le manifestazioni di questo 25 aprile appunto si concentrano.
Sì, hai ragione, la Sardegna non ha avuto la resistenza armata, ma molti sardi hanno partecipato alla resistenza. Si tratta in particolare di soldati che hanno scelto di non continuare a combattere a fianco dei tedeschi e che si sono uniti alle formazioni partigiane. E noi intendiamo onorare questi sardi e completare la loro scoperta, insomma. L'anno scorso abbiamo ricordato e onorato la figura del comandante Nino Garau, che è ancora in vita, 90 anni, ma sembra un ragazzo, che è stato un comandante partigiano in Emilia, e quest'anno ricordiamo altri partigiani sardi che sono ricordati solo di recente in Sardegna. Nei giorni scorsi abbiamo ricordato i 70 anni della morte del partigiano di Burce Isidoro Frigau, che è onorato a Pontremoli, c'è un cippo che lo ricorda, mentre purtroppo non compare nel libro degli antifascisti sardi di Brigaglia dell'86, forse perché è solo nell'89 che il Presidente della Repubblica gli ha conferito alla memoria la medaglia d'argento al valor militare. E domani a Monserrato si terrà un consiglio comunale per ricordare la figura di Nello Congiu, partigiano monserratino caduto in uno scontro a fuoco con i tedeschi. E anche per Nello Congiu a Monte San Vito c'è la strada principale della cittadina è dedicata a lui. Quindi insomma noi abbiamo i nostri partigiani, i nostri eroi che vanno ricordati.
C'è bisogno dunque ancora di ricerca storica. Quanto si sta facendo sotto questo aspetto e che contributo può dare l'AMPI? L'AMPI di Nuoro ad esempio ha scritto un interessantissimo libro sui pastori, sui giovani pastori che
diventati
poi si sono trovati
diventati partigiani. Certo. Ma ha fatto un ottimo lavoro l'Istituto Sardo di Studi Storici della Resistenza e dell'Autonomia, e l'AMPI si propone di integrare, di completare questo lavoro. Noi abbiamo dato un incarico al professor Aldo Borghesi, che è uno storico esperto, che praticamente sta completando questo lavoro, e a breve avrà la luce, avremo un quadro più completo di partigiani e antifascisti sardi.
25 aprile, ricordiamo, poi dopo la pausa musicale ritorniamo anche su tutto il calendario, però c'è il corteo, insomma venerdì l'appuntamento è come sempre in Piazza Garibaldi.
Sì, concentramento in Piazza Garibaldi alle 9, intorno alle 9.30 il corteo parte, ci si ferma in Piazza Gramsci per la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, si prosegue fino a tutta via Sonnino fino a Viale Bonaria, e anche lì breve sosta nello slargo Emilio Lussu per ricordare la figura centrale di Sardo, che era anche un capo della resistenza. Via Roma, Piazza del Carmine, interventi finali, non ci sarà un comizio vero e proprio, ma brevi interventi da parte dei rappresentanti delle diverse associazioni, e poi si scioglie. Di pomeriggio invece ci sarà un due ore di intrattenimento con Rita Azzeri e Maurizio Mazzorani, che reciteranno monologhi, brani, poesie, canzoni che in qualche modo richiamano la resistenza e la Costituzione.
the sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. 'Cause these are words we use to say goodbye. Strong on my back and she is gone somewhere else. I do not know. Time will tell and I will go. These are the words we use to say goodbye. These are
vicino al 25 aprile, le celebrazioni a Cagliari per la festa della liberazione. Ne parliamo con Marco Sini, presidente del comitato provinciale dell'Ampi di Cagliari. Un'attenzione particolare alle donne, dicevamo prima, alle donne che hanno fatto la resistenza e che hanno fatto la Costituzione.
Sì, quest'anno, come dicevo prima, le iniziative attorno al 25 aprile sono caratterizzate e dalla ricerca dei partigiani e degli antifascisti sardi, ma anche dal ruolo che hanno ricoperto le donne della resistenza, nella resistenza e nell'assemblea costituente. Le 21 donne dell'assemblea costituente in larga misura provenivano dalle file della resistenza, e anche le 5 donne del comitato dei 75 hanno dato un importante contributo per l'affermazione dei diritti delle donne, e quindi anche l'impianto costituzionale dall'articolo 3 in poi risente di questo influsso tendente, allora non si chiamavano ancora pari opportunità, però il seme delle pari opportunità nel testo costituzionale presente in successive modifiche e integrazioni è stato reso anche più forte.
Facciamo una piccola digressione parlando sempre di Costituzione, perché poi dopo il 25 aprile ci sarà un altro appuntamento dell'Ampi che riguarda la riforma costituzionale, che riguarda il Senato. Non se ne parla ancora tanto, però c'è anche chi dal punto di vista, come dire, democratico contesta questa riforma che il governo sta portando avanti. Qual è la posizione dell'Ampi?
L'Ampi ha espresso una forte riserva e una forte critica all'impianto previsto dal disegno di legge. Sia chiaro, l'Ampi non appartiene alle forze conservatrici, siamo anche noi per riformare la Costituzione e anche per riformare il Senato, siamo anche noi per il superamento del bicameralismo perfetto e siamo per assegnare al Senato un altro ruolo, anche per diminuire il numero dei senatori, che sembra il cavallo di battaglia che fa presa nell'opinione pubblica. Quindi non c'è da parte nostra alcuna contrarietà, però siamo per salvaguardare il carattere di rappresentanza democratica elettiva che il Senato deve avere, e la riduzione dei costi, se di costi si può parlare quando si parla di democrazia e di istituzioni rappresentative della democrazia, si ottiene diminuendo il numero dei senatori, non facendo un senato di nominati, magari a tavolino. Ecco, questa è la critica di fondo. Noi siamo per il mantenimento dell'ancoraggio allo spirito della Costituzione, fermo restando il fatto che le funzioni devono essere differenziate, e sarà solo la Camera dei Deputati ad esprimere la fiducia ed approvare bilancio e legge finanziaria. Il Senato però deve avere il suo ruolo di controllo, di verifica,
certo,
e di rappresentanza delle autonomie locali.
Torniamo al 25 aprile e torniamo anche a Monserrato. Prima abbiamo accennato a qualche iniziativa, però ce ne sono tante che appunto riportano l'attenzione, e in questo comune molto importante dell'area metropolitana di Cagliari riportano l'attenzione sul ruolo degli antifascisti, delle famiglie che hanno aiutato gli antifascisti o degli antifascisti riscoperti a distanza di tanti anni.
Beh, infatti l'iniziativa di domani del Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Mario Rocchetti, che appartiene alla famiglia Rocchetti, che è a Monte San Vito, nelle campagne di Monte San Vito.
Dove sta? In che regione sta Monte San Vito?
Nelle Marche. Ha ospitato tre militari monserratini che sono sfuggiti ai tedeschi. Uno di loro addirittura era già sul treno per la Germania e è scappato, e poi sono diventati partigiani perché si sono aggregati alle brigate partigiane. Questa famiglia li ha ospitati, li ha nascosti dai tedeschi rischiando in proprio, e quindi intendiamo sottolineare quella che l'AMPI chiama la resistenza civile, perché la resistenza non è solo la resistenza armata dei partigiani in senso stretto, è anche la resistenza dei patrioti, delle famiglie, delle persone che a diverso titolo hanno sostenuto la lotta di liberazione. Questo è il senso dell'iniziativa di domani.
E poi c'è Zuddas. Tanti passando a Monserrato passano in via Zuddas, forse non si sono mai chiesti chi fosse questo personaggio. Sì. Adesso lo si riscopre grazie a un film.
Sì, grazie a un video di Valeria Patanè, che è una monserratina acquisita che ha abitato e abita nella casa che fu di Giuseppe Zuddas, e che si è innamorata del personaggio. Ha lavorato in Spagna per 20 anni come insegnante, e è andata negli archivi di Madrid, di Barcellona, e ha scoperto dove è sepolto, cioè. E quindi è stato messo su questo video che racconta la vicenda di questo antifascista monserratino. Giuseppe Zuddas era un contadino. All'inizio degli anni 20 fino al 1924 era il segretario regionale dei giovani sardisti, e poi è andato in Spagna con Carlo Rosselli, con la colonna Rosselli, che fu la prima colonna internazionale che andò in Spagna a difesa della Repubblica Spagnola, e perì nei primi combattimenti.
Si era persa la memoria di Zuddas a Monserrato?
Beh, diciamo che non era rinsaldata e non era ben ricordata, insomma.
Quanto spaventa la nuova destra europea? Se ne parla da tanto tempo, spaventa più di prima. Chiaramente c'è il caso greco dei neonazisti finiti in Parlamento. In che modo ci si può opporre?
La nuova destra europea spaventa perché in un momento di crisi, soprattutto in paesi dove la crisi morde, come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, ma anche nei paesi europei del nord ricco, i sentimenti xenofobi contro lo straniero, antisemiti contro gli ebrei, comunque perché identificati come finanza internazionale che domina, eccetera, in un momento di crisi questi messaggi fanno presa per tanta gente, quindi le formazioni dell'estrema destra corrono il rischio di avere molti, corriamo il rischio di che abbiano molti seggi nel Parlamento europeo, anche per il tipo di sistema elettorale che c'è.
Marco Sini, presidente del comitato provinciale dell'Ampi di Cagliari. In conclusione, torniamo sulla notizia che anche ci hai dato, la lettera che l'Ampi ha inviato al prefetto, al questore, al sindaco di Quartu, per impedire la manifestazione neofascista il 25 aprile, appunto, sì, a Quartu. Quante probabilità ci sono, secondo te, che l'appello dell'Ampi, ma anche di altre forze democratiche che in queste ore come dire, si stanno opponendo a questa iniziativa neofascista, quante probabilità ci sono che questo appello venga raccolto e cosa si può fare, insomma, da qui al 25 aprile per fare pressione?
Ma io mi auguro che nelle autorità preposte prevalga la ragionevolezza e l'ancoraggio allo spirito della Costituzione e delle leggi. Come dicevo prima, noi non contestiamo il fatto che i caduti della Repubblica Sociale di Salò possano essere commemorati, ma commemorarli il 25 aprile, nel giorno della festa della liberazione dal nazismo e dal fascismo, è oggettivamente una provocazione politica e, a mio sommesso parere, questa manifestazione contiene anche gli estremi di apologia di fascismo.
Grazie a Marco Sini, grazie, buon 25 aprile a te, insomma, appuntamento venerdì in Piazza del Carmine a Cagliari. L'Italia e la cultura sono tornati, come dire, di attualità in queste ore in Sardegna, e allora quando le istituzioni tagliano o non hanno le risorse o comunque non ce la fanno a sostenere, forse è il caso che anche i cittadini si mettano una mano sulla coscienza e una sul portafoglio e sostengano. Allora oggi il regista Gio Bastardi è con noi perché sta preparando un documentario su Capoverde, sulla sua musica, e sta cercando risorse. Ciao Ciao Joe.
Ciao, buonasera a tutti.
È proprio così, stai cercando che qualcuno finanzi il tuo documentario su Capoverde.
Sì, abbiamo dato il via a una campagna di crowdfunding o raccolta fondi per noi. E nulla, con la speranza di raccogliere il budget necessario a terminare il documentario, che è quasi pronto, al quale mancano un po' di... manca un po' la fase di post produzione.
Quanto vi serve? Dai, diciamo
ci servirebbe intorno agli 11.000 euro.
Ecco, dai, si può fare.
Che sembrano tanti, ma sono pochi.
Sono pochi. I primi riscontri positivi?
Sono andati bene i primi giorni, poi la Pasqua ci ha un attimino destabilizzati. E...
come si fa a dare il proprio contributo?
Beh, abbiamo due modi. Adesso in questo, per due mesi sarà attiva appunto questa campagna di raccolta fondi online. Per qualunque informazione, il modo più facile di trovare la nostra campagna a fondi è quella di andare sul mio blog, che è giobastardi.wordpress.com, dove insomma spiego un po' come fare. È una campagna di Indiegogo, che è uno dei più grandi raccoglitori di, insomma, di progetti in crowdfunding.
Una piattaforma.
Sì.
E l'altra?
L'altra saranno una serie di spettacoli che faremo da fine maggio, che ci aiuteranno insomma a concludere il budget necessario.
Perché Capoverde?
Insomma, è una bella domanda. Ho conosciuto tre ragazzi che suonavano in un gruppo musicale, che suonano tuttora in un gruppo musicale chiamato Madeira di Cagliari. Tra un bicchiere di vino e l'altro, dopo un loro concerto, mi dicono che vogliono andare a fare un... a incontrare musicisti capoverdiani. Io non conoscevo nemmeno Capoverde, se non insomma solo il nome. E il giorno dopo, per caso, sento alla radio una canzone di Cesaria Evora, Sodade, che è la più famosa. Mi innamoro della canzone, chiamo i ragazzi e dico: vengo anch'io con voi.
Chissà se il nostro Davide Cabras ce la farà sentire adesso, nella prossima interruzione musicale.
Insomma, io dico: vengo anch'io con voi. Quindi dopo un mese più o meno partiamo per Capoverde. Loro volevano approfondire questo genere che amavano suonare.
Diciamo dov'è anche Capoverde.
Capoverde è un arcipelago di 10 isole che si trova più o meno a 500 km dalle coste del Senegal, a largo del Senegal, quindi in pieno Atlantico, e a 3 ore d'aereo dal Brasile.
Quindi proprio in mezzo all'Oceano Atlantico.
In mezzo all'Oceano Atlantico, un posto fantastico che venne, ahimè, colonizzato nella seconda metà del 1400, per deportare dalle coste dell'Africa gli schiavi.
Quindi era un passaggio.
Era la roccaforte negriera della corona portoghese. Quindi è una storia tristissima, Capoverde, che scopriamo quasi solamente andando là, perché in qualche modo, un po', insomma, in modo antipatico, è stata tagliata fuori dalla storia che noi conosciamo nei libri. Non viene quasi mai menzionata.
Quanti abitanti ha Capoverde adesso?
Allora, tra le isole sono rimasto un po' con la testa là, 500.000 abitanti, però ci sono 1 milione di emigrati fuori da Capoverde, divisi tra gli Stati Uniti, Portogallo e Olanda, più o meno.
Che realtà hai trovato a Capoverde?
Beh, una realtà un po' molto particolare, perché possiamo dividerla in due, Capoverde. Una parte in cui è arrivato il turismo di massa, ho trovato un posto degradato sia a livello paesaggistico e ambientale, sia a livello culturale. Ho visto persone incattivite perché, insomma, noi imprenditori occidentali, purtroppo, specie gli italiani, sono andati là, hanno fatto scempio delle loro spiagge costruendo dei villaggi turistici mostruosi. E sfruttando la popolazione locale, tra l'altro attratti più o meno dallo spettro del lavoro, dalle coste dell'Africa, sono arrivati delle persone dal Senegal, Angola, quella parte là, e non hanno trovato del lavoro. Quindi all'interno della città più grossa si è costruita un'altra città, che è una favela, dentro la quale loro vivono e in qualche modo cercano di sopravvivere, anche con piccoli reati, insomma.
E la musica a Capoverde?
Beh, la musica è un po' il loro modo di interpretare il mondo, nel senso che loro attraverso la musica hanno cercato di comprendere tutto quello che gli è accaduto, no? Dalla deportazione fino alla... all'indipendenza dal Portogallo alla fine degli anni 70 dello scorso secolo. Quindi è una musica che ha dentro tanti generi molto diversi tra loro. Insomma, appunto, prima ho citato Sodade, che è una morna, che è uno dei generi più famosi di Capoverde, perché è anche forse più facilmente fruibile da noi occidentali. Però ci sono anche dei ritmi molto antichi che provengono da, insomma, dal continente nero e dall'Africa nera, diciamo.
Il regista Joe Bastardi cerca fondi per realizzare, per concludere il suo documentario su Capoverde. Quanto hai girato?
In che senso?
Quante ore?
Ah, no, le ore sono state tante, soprattutto di riprese, insomma, di riprese fatte durante, mentre le persone suonavano. Abbiamo trovato veramente a ogni angolo di strada, c'era una persona con la chitarra che ci raccontava attraverso la musica o la propria storia personale o la storia, insomma, del suo popolo. Sono molto legati alla terra, un po'. Ci sono molte similitudini con noi sardi, sia, insomma, anche a livello culturale. Abbiamo molte leggende simili, è un legame con la terra forte nello stesso modo.
Il regista Joe Bastardi è stato a Capoverde, ha girato un documentario, ora sta cercando di concluderlo, cerca le risorse, è iniziato il crowdfunding. E Joe, quali sono gli altri tuoi lavori che stanno girando per l'Italia e per l'Europa in questo momento?
Beh, adesso soprattutto per l'Europa e il resto del mondo ho due cortometraggi, che sono Un atto di dolore e White Rabbit, girati entrambi interamente qua a Cagliari, che hanno proprio appena iniziato la fase di distribuzione nei vari festival, quindi poi effettivamente non so ancora quando e in quale festival sarà la prima di questi corti. Spero di saperlo presto, ma dovrò attendere ancora forse uno o due mesi, perché le scadenze sono un po' lunghe.
E quanto aiuta l'ambiente sardo, il clima culturale, anche l'attenzione che c'è crescente nei confronti del cinema sardo, a promuovere i propri lavori, oppure siamo ancora molto lontani rispetto ad altre realtà?
Aiuta e non aiuta, un po' come tutte le cose in Sardegna, nel senso che ci si sente a casa, ci si sente protetti, forse anche più facile riuscire a lavorare con i propri, posso dire, compatrioti. diventa poi difficile a volte recuperare tutto ciò che serve per fare un film, un cortometraggio, un documentario. Non abbiamo service, a volte ci sentiamo un po' ostacolati o comunque non aiutati o ignorati, mettiamola così, dalle istituzioni, per cui c'è sempre una doppia faccia. Vogliamo girare in Sardegna, diventa sempre un tour de force farlo, è un po' difficile a volte.
Secondo te è un limite sardo, italiano? Hai avuto un'esperienza recente in Inghilterra, cosa hai visto? Come funziona? Certo, l'Inghilterra chiaramente è un altro mondo se quando parliamo di cultura e di produzioni culturali.
In Inghilterra ho visto delle persone che poi sono diventate amiche aprire una casa di produzione con un pound, che sono 1,20 euro più o meno, senza dover andare da un notaio, senza uccidersi dentro la burocrazia, ed è visto come un lavoro, e si è in qualche modo sia il privato che il pubblico tengono molto all'audiovisivo in genere, al cinema soprattutto. È un posto che vive di cinema, abbiamo tutti anche grazie alla presenza di tutti gli studi, degli studi della Warner Bros, Paramount, eccetera, quindi insomma siamo ancora molto lontani da quello.
Sì, in Italia siamo molto lontani.
Sì, in Italia, certo. In Sardegna siamo lontanissimi.
Certo. È un problema di risorse, di cultura, di approccio alla produzione culturale che viene vista ancora come qualcosa di, come dire, alternativo alla produzione vera, che poi è quella di manufatti, cioè un po' questa idea in Italia. Ma che da una parte ci sia l'economia e dall'altra la cultura.
Sì, io credo che sia un problema di mentalità fondamentalmente, e in particolar modo per quanto riguarda il cinema, quello che non si capisce è che è un'industria culturale. Quindi tutto ciò che riguarda il lato economico e anche le ricadute sul territorio sono importantissime. In qualche modo, se prendiamo ad esempio la Nuova Zelanda, che ovviamente è un'isola più grande di noi, però che ha creduto, ha scommesso nel Signore degli Anelli, negli anni successivi, ad esempio, le ricadute solo dal punto di vista turistico sono aumentate del 400%.
Ed quindi, è la Nuova Zelanda, cioè non è esattamente dietro, è un po' lontano per tutto il mondo la Nuova Zelanda.
Quindi credo che sia un problema prima di tutto di mentalità e di scelte anche politiche, se vogliamo.
Torniamo a Capoverde, qual è stato il primo impatto che hai avuto?
È stato di stupore, perché tutto ciò che non avevo letto tantissimo prima di andare là, perché volevo un attimo anche stupirmi, però tutto ciò che avevo letto io e i miei compagni era, se non profondamente falso, solamente uno spicchio di Capoverde, insomma cercavano di venderlo. Invece ci siamo trovati davanti a una cultura veramente complessa, è un paesaggio, si dice che a Capoverde la temperatura media sia intorno ai 25 gradi costanti tutto l'anno, 30 gradi. Beh, vi renderete conto che a seconda delle isole ci sono paesaggi anche alpini dove la temperatura scende a 8 gradi. E siamo nel cuore dell'equatore quasi. Quindi è stato uno stupore continuo, sia a livello culturale che paesaggistico.
E lo stupore anche di Cesare Evora, che adesso Davide Cabras ha rintracciato e ci fa sentire.
Es camino pa' Santo Mé. Que mostrapes camino los, que mostrapes camino los, es camino pa' Santo Mé. Soldado, 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 dice a terra San Nicolau. Soldado, 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 diz minha terra São Nicolau. Que mostraves caminho longe, esse caminho para Santo Mé. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho para Santo Mé. Yeah. saudade, 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 se a terra sanigra, saudade, 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 se a terra sanigra. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar.
Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar.
Saudade, saudade.
Come vista oggi Cesaria Evora a Capoverde, Joe?
Beh, è vista quasi come una divinità. Lei è morta pochi anni fa e ci hanno descritto come è stato il suo funerale, che è qualcosa di meraviglioso. Lei era chiamata la diva dei piedi scalzi, o dei piedi nudi, e durante il suo funerale lei veniva da un ceto sociale molto povero. Ha voluto che tutti, indistintamente, fossero vestiti nello stesso modo, quindi pantaloni neri, camicia bianca, e non indossassero scarpe. Quindi se foste stati là in quel periodo avreste visto i politici, le rockstar assieme agli ultimi, insomma, sulla terra, camminare nello stesso modo, vestiti uguali, e tutti hanno un bellissimo ricordo di lei.
Cosa racconta invece il tuo documentario, a parte la musica? Quali storie hai raccolto?
Sì, è un documentario un po' atipico, nel senso che è fondamentalmente un film di viaggio che dura più o meno 70 minuti e racconta la storia di tre musicisti, appunto, dei quali vi ho parlato prima, che partono dalla Sardegna e vanno a conoscere i musicisti di Capoverde. E durante il loro percorso tra un'isola all'altra, da un'isola all'altra, si rendono conto che tutto ciò che avevano pensato su Capoverde in effetti non era esattamente come loro pensavano che fosse, e si rendono conto, appunto, che c'è questa cultura molto più immensa o molto più ricca di quanto si pensava, e si scoprirà poi alla fine, vedrete, che insomma si parte in un modo e si torna in un altro, certo, da un viaggio di questo tipo.
Prossimi progetti, questo ormai è in cottura, diciamo che prima o poi adesso troverai le risorse per concluderlo, e poi dopo cosa ci sarà nella carriera di Joe Bastardi?
Ma adesso ho appena finito di scrivere un cortometraggio di prossima produzione, abbiamo anche una piccola casa di produzione che ha creduto nel progetto, e sto pensando di iniziare a lavorare alla sceneggiatura di un lungo, però non so ancora, è presto per parlarne.
Starai forse in Sardegna a fare altre incursioni in giro per l'Europa e per il mondo?
Non ne ho idea. Non ne ho idea.
E questa è la cosa migliore. Grazie al regista Joe Bastardi.
Grazie,
ricordiamo, e ricordiamo anche come riuscire a,
sì, il modo più facile, o attraverso Facebook, o attraverso il mio blog joebastardi.wordpress.com, e trovate il modo per darci una mano e riuscire finalmente a concludere questo prodotto che ormai è diventato un colossal.
Ormai, vero? 70 minuti, insomma, sono tanti. Che tipo di distribuzione potrà avere, secondo te, in prospettiva?
Inizieremo nei prossimi mesi. Si può presentare già in market, anche se non è concluso. Quindi inizieremo con i mercati dei più grandi festival e vediamo un po' se o cinema o televisione. Non lo so, sappiamo ancora.
Grazie.
Grazie a te. Ciao.
Hurricane, spit and tornado growl over London today. Brought some godfire to the stay. Beam unto earth Jerusalem, the spirit he comes upon a mighty way. Felt some godfire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum.
levitating youth jump around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. When the moon rises high, you come call me. The end of the cycle's come again. I am helpless in a awake in the mad and next morning, empty a belly and courting my time on earth. I am helpless, advocate. I called to the dance, now the party begun. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Oh, gander, moon is pillage side, go swap your bed. The looters of your heart will prove that you are not quite dead.
Intervista a Joe Bastardi, regista che ci ha raccontato il suo progetto di documentario sulle isole di Capoverde, si conclude questa puntata di Extra Live di oggi. Io ringrazio la parte tecnica come sempre Davide Cabras. La settimana prossima, mercoledì prossimo, non andremo in onda, ci sarà uno speciale al posto nostro. Torneremo fra due settimane, sempre di mercoledì, sempre per parlare di associazionismo. Grazie da Vito Biolchini, state con Radio X.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.